Allora, quello che vogliamo fare oggi è un po' un riassunto di quello che abbiamo visto nei studi passati. Naturalmente ognuno di noi sta facendo il proprio riassunto, ri riascoltando i studi. Daniele mi diceva proprio che riascoltando i primi studi ha visto alcune cose proprio più particolari che condividerà con noi giovedì. Allora, la comunicazione secondo la Bibbia. Allora, comunicare è una cosa che facciamo tutti. C'è chi parla di più, chi parla di meno, però comunichiamo tutti. Il punto è, com'è la nostra comunicazione? Riusciamo a comunicare in un modo giusto? I nostri propositi quando noi comunichiamo, quali sono? Voglio solo dire la mia? Oppure voglio far capire perché penso una determinata cosa? Quindi dobbiamo guardare un po' tutti questi aspetti. Ed è un po' quello che abbiamo fatto. Naturalmente oggi facciamo un riassunto di tutti gli studi, quindi non andremo in ogni dettaglio, se no non torneremo più a casa. Perché abbiamo fatto 17 studi, quindi 17 ore, quindi non preoccupatevi, faremo tutto in poco tempo. Allora, parlare non è cosa da poco. Tante volte si pensa, che vuoi che sia una parola? Però sappiamo che le parole sono distruttive. Una parola può distruggere, una parola può edificare, una parola può guarire, una parola può ferire. Proverbi 18:21 dice, morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Morte e vita, due opposti. Una cosa bruttissima, la morte, una cosa meravigliosa, la vita. Entrambe queste due cose si trovano nella nostra lingua. Quindi noi con la nostra lingua possiamo fare tanto tanto bene oppure possiamo fare tanto tanto male. E noi siamo responsabili della nostra lingua, di quello che noi diciamo, di quello che noi facciamo. Quindi ogni volta che apriamo la bocca stiamo tirando fuori una responsabilità da noi, che può essere naturalmente una benedizione, però anche una maledizione. Utilizziamo questo termine che fa un po' paura, sembra un po' brutto, però è un termine che è utilizzato proprio dalla Bibbia, no? Noi con la nostra lingua benediciamo Dio, però dice anche possiamo maledire gli uomini che sono fatti a immagine di Dio. Quindi stiamo utilizzando parole forti. Proprio per capire la profondità di questo messaggio che abbiamo ricevuto in questi mesi, di cui ognuno di noi è diventato pienamente responsabile. Perché? Perché abbiamo sentito una volta e quindi Dio ci ha parlato, ci ha mostrato le cose come stanno e non possiamo dire un giorno, Signore, ma non mi ricordo, non ho capito bene, perché Dio sa che ci ha dato questo messaggio ad ognuno di noi. Quindi parlare non è una cosa da poco, è una cosa che facciamo ogni giorno, continuamente, però è una cosa estremamente importante. Abbiamo visto che tenere a freno la lingua è una disciplina, la disciplina più difficile. Tante volte si pensa, boh, la disciplina più difficile è digiuno, perché inizi a avere fame, eccetera. No, la disciplina più difficile è proprio imparare a tenere a freno la lingua. Non sono io che lo dice. Lo dice direttamente la scrittura in Giacomo. Giacomo 3:2. Poiché manchiamo tutti in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quindi se noi impariamo a tenere a freno questa lingua, tutto il resto sarà una passeggiata. L'autocontrollo sarà una passeggiata. Perché tante volte la nostra lingua è più veloce del nostro cervello. A volte parliamo e poi diciamo, voglio riprendere questa parola. No, ormai è andata. E può aver fatto del male, naturalmente la lingua fa anche del bene. Quindi ogni volta che noi parliamo abbiamo una grande responsabilità. Quindi per questo dobbiamo riflettere bene le motivazioni. Tante volte si pensa, vabbè, la comunicazione è qualcosa di tecnico. Basta imparare qualche tecnica particolare, tecnica umana, umanistica. Quindi utilizzare queste parole invece di altre. In realtà noi siamo andati dalla scrittura a vedere com'è la comunicazione, che non è qualcosa di tecnico, ma è qualcosa di spirituale. Di spirituale, è molto, molto spirituale. A volte si pensa basta alcune tecniche di buona comunicazione, o tante volte viene chiamato anche marketing per comunicare bene, però Dio non è che guarda solo l'esterno. Lui guarda dentro. Perché se io dico la parola giusta, però dentro di me sto odiando quella persona e sto dicendo però parole carine, queste parole non valgono. Perché? Perché Dio guarda il nostro cuore. Abbiamo visto che ci sono quattro principi biblici fondamentali che riguardano il nostro parlare. Siamo andati alla scrittura, abbiamo scoperto il primo principio. Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Dio vuole che attraverso le nostre parole noi possiamo fare molto molto bene. Possiamo fare qualcosa che può edificare l'altro, aiutare gli altri e fare qualcosa di molto bello, perché con le parole noi possiamo, abbiamo detto, incoraggiare, edificare, fortificare, rialzare, guarire anche, le parole guariscono. Però poi siamo andati al secondo punto, purtroppo. Il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Quindi, prima le parole erano tutte tese per il bene, per edificare, per fare bene all'altro. Ricordiamo le prime parole di Adamo, sono state una poesia per Eva, e quando le ha sentite era contenta. Poi però il peccato è entrato e cosa è iniziato a esserci? Manipolazione. Il serpente ha usato le parole per manipolare. Diceva mezze verità che erano bugie intere, inganni, sotterfugi. Poi è entrato il peccato. E la prima cosa che Adamo ed Eva che hanno detto sono state delle accuse. No, io non c'entro. Sei stato tu Dio perché mi hai dato questa moglie, quindi è colpa. La donna stessa cosa, dice: no, non è colpa mia, è colpa del serpente. Il serpente poi si è arreso perché non c'era nessun altro da accusare. Però abbiamo visto come sono state trasformate le parole. Prima del peccato Adamo fa una poesia per Eva. Dopo il peccato fa un'accusa. Stessa lingua, però qualcosa è cambiato. E questa è la notizia triste, no? Quindi il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, però c'è di nuovo un'altra notizia buona. In Gesù troviamo la grazia che ci provvede tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che facciamo. Quindi possiamo essere un attimino tristi perché diciamo il peccato ci ha contaminati, allora noi non possiamo più utilizzare le parole bene come prima? No, arriva in Gesù. Gesù ci libera. Ci libera dal peccato, ci libera da questa schiavitù delle parole e di nuovo possiamo ritornare a utilizzare le parole nel modo giusto, utilizzare le parole per edificare, per fare del bene. E questa è una cosa meravigliosa perché se no eravamo lì, diciamo, ah, ormai il peccato ci ha contaminati, non possiamo fare niente. No, in Gesù troviamo la libertà. E quarto punto è che la Bibbia ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Noi leggendo le storie della Bibbia, ma anche leggendo per esempio il libro dei Proverbi, che parla tantissimo della nostra lingua, di come parlare, come ascoltare, come utilizzare le nostre parole, ci dà tante direttive precise, che proprio dice, ok, quando uno si arrabbia, tu utilizza parole dolci, in questo modo quella persona si può tranquillizzare. Invece, se tu senti uno che urla e tu urli, iniziate a fare una gara di urli e non si risolve niente. Quindi abbiamo delle direttive perfette nella scrittura, quindi ogni volta che noi leggeremo la scrittura troveremo anche storie in cui ci insegna come parlare. Allora troveremo nella scrittura tante, tante, tante indicazioni che ci possono dire come utilizzare bene la nostra lingua per fare del bene. Abbiamo visto quindi i principi sul parlare da Genesi 1 e 2, perché ricordiamo, ogni volta che studiamo un argomento, dobbiamo utilizzare una delle prime regole ermeneutiche, cioè come interpretare la Bibbia, guarda il primo passo in cui viene menzionato quel determinato argomento. Quindi siamo andati a guardare le prime parole, dove c'è scritto Dio disse. E le parole devono creare qualcosa di buono. Dio disse e la cosa fu e fu molto buona. E noi abbiamo detto, anche noi con le nostre parole dobbiamo creare qualcosa di buono, situazioni buone, non confusione, utilizzare le parole per un modo giusto. Poi abbiamo visto che le parole devono benedire gli altri, dando buone direttive che fanno solo del bene a chi le ascolta. Quindi Dio ha parlato ad Adamo, gli ha detto, puoi fare tutto quello che vuoi, una cosa sola, stai attento, non mangiare del frutto di quell'albero. Quindi aveva dato delle buone direttive, le aveva benedetto, però gli ha detto stai attento, una direttiva per fare della vita, diciamo, di Adamo una vita buona. Quindi anche noi dobbiamo dare alle persone direttive buone, buoni consigli, non cattivi consigli. Tante volte, se parliamo del mondo, ci dicono: che consiglio mi dai? Ah, fregatene, fai quello che vuoi. Lui ha parlato così, tu urla di più. Ah, lui ha mentito, bene, tu sei, puoi anche tu mentire, perché se lui mente, tu menti, siete a posto, siete pari. E queste naturalmente non sono le direttive bibliche. E poi le parole devono elogiare, quindi la poesia che vi dicevo prima, elogiare il suo simile, devono essere parole belle che fanno piacere a chi le riceve. Quindi anche questo è importante, le parole da dare. Abbiamo parlato come esempio, in questo caso era Adamo verso Eva, però abbiamo parlato anche dei figli. L'importanza di elogiare i figli nelle cose, dire bene, hai fatto bene questo. E poi naturalmente anche quando c'è l'errore da parte dei figli, bisogna anche dire che c'è l'errore. Però il problema è che tante volte si parla con i figli solo quando c'è da riprendere e non quando c'è da elogiare. Invece, come abbiamo visto da Gesù in Apocalisse, c'è questo equilibrio. Quando parla alle chiese, dice: io ho visto questo, 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 questo di buono in te, ma c'è questa cosa che non va. Quindi di le cose positive. E poi dice anche le cose che non vanno, un equilibrio. Quindi abbiamo detto, che esempio seguiamo? Seguiamo quello di Dio, quando le nostre parole creano qualcosa di buono, quando le nostre parole benedicono gli altri, dando buone direttive che fanno solo del bene a chi le ascolta. Seguiamo l'esempio di Dio, quando le nostre parole sono parole di elogio verso il nostro prossimo e sono parole belle che fanno piacere a chi le riceve. Invece dall'altra parte abbiamo detto che seguiamo l'esempio di Satana quando? Quando diciamo bugie. La scrittura dice che lui è il padre della menzogna. Quindi ogni volta che noi diciamo una bugia stiamo imitando Satana. Quindi questa è una cosa importante quando magari stiamo parlando, stiamo per dire una bugia, diciamo stiamo imitando l'esempio di Satana. E naturalmente quando abbiamo questo pensiero siamo un po' più cauti nell'utilizzare una bugia o altro. E questo ci deve far riflettere quando noi parliamo con le persone, quindi di guardare le cose da un punto di vista forte, perché a volte si pensa una bugia è una cosa normale, lo fanno tutti. Però se pensiamo che quando noi mentiamo stiamo imitando Satana, allora ci rifletteremo un po' di più. Oppure seguiamo l'esempio di Satana quando manipoliamo gli altri per raggiungere il nostro scopo, come ha fatto Satana, dicendo: no, ma Dio non ha detto esattamente così. E poi guarda com'è bello questo frutto, eccetera, eccetera. Oppure imitiamo anche Satana quando ascoltiamo la manipolazione altrui, accusiamo Dio, gli altri, le circostanze, quando facciamo maldicenza e tutte altre cose che adesso non torniamo a rivederle perché sennò staremo qui tutto il tempo. Allora, le parole portano morte e vita. Parole sbagliate portano distruzione nella nostra vita. Quanti dei nostri problemi sono i risultati delle nostre parole? Quante volte ci troviamo in una situazione, un problema, e poi se iniziassimo a pensare, come mi sono trovato in questa situazione? Dico: ah, perché ho detto quella bugia, perché ho detto quella cosa, perché ho detto quella cosa che non dovevo dire, che poi sì, ho detto sì, non volevo dire così. Però la parola è uscita e non si prende indietro. Possiamo dire sì, non volevo, non volevo, non era quello che intendevo, però ormai la parola è uscita e non possiamo più riportarla indietro. Vi fermate mai ad ascoltare quello che dite? Tante volte noi parliamo e poi, ma l'ho detto io? Tante volte la nostra lingua è più veloce del nostro cervello, creiamo danni e poi diciamo: ah, ma l'ho detto io? Quindi ancora una volta ci porta a riflettere. Perché le parole devono uscire dalla nostra bocca, non sto dicendo che non dobbiamo più parlare, però dobbiamo ponderare bene le parole, perché le parole hanno un effetto. Le parole sono potenti, possiamo ferire le persone con le parole, possiamo benedire le persone con le parole, possiamo pregiudicare il nostro futuro con le parole che pronunciamo oggi, oppure possiamo favorirlo. Quindi tutte le nostre parole, guidano la nostra vita. Se io sono una persona che, non so, faccio promesse che poi non mantengo, le altre persone mi guarderanno: ah, quello è uno che parla e non porta mai a termine. Quindi, Le persone del futuro mi daranno qualche incarico? Mi ascolteranno? No. Perché? Perché hanno guardato le parole che ho detto. Se sono una persona che mente, le persone si fideranno quando magari gli racconterò qualcosa? No, perché dicono, ah, quello mente. E magari nel momento in cui diciamo la verità, non ci credono, la famosa storia del lupo al lupo. Quindi cambia le tue parole, cambia la tua vita. Cambiando le parole che utilizziamo possiamo cambiare il corso della nostra vita. Possiamo dare una giusta direzione alla nostra vita, ma anche una giusta direzione alle persone che sono vicino a noi. Matteo 15, 19, 20. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Abbiamo visto attraverso le parole di Gesù che le parole arrivano dalla profondità del nostro cuore. Non sono semplicemente delle parole che escono così, giusto per uscire, ma provengono direttamente dal nostro cuore, dalla profondità del nostro cuore. Quindi non è solo un problema di cambiare le parole, ma è un problema di cuore. Vi rispiego il disegnetto che ogni volta è un po' complicato. Allora, questo è un cuore che va su, e quello lì sono delle labbra, che sarebbe un cuore ribaltato, no? Ed esce. Quindi quello che parte dal cuore esce dalla nostra bocca. E tante volte quando diciamo no, non volevo dire quello, se è uscito in un modo o nell'altro c'era. Forse l'avremmo detto in altre parole, forse non l'avremmo detto, però c'era nel nostro cuore. Quindi dobbiamo valutare quando noi parliamo, diciamo, perché ho detto quella cosa? Qual è la motivazione profonda che mi ha fatto dire quella cosa? Perché, per esempio, mentiamo? O perché utilizziamo la manipolazione? Oppure perché ho voluto parlare male di quella persona. E quindi abbiamo avuto il compito di identificare, cioè perché ho detto quella cosa. Quindi immaginiamo, abbiamo fatto vari esempi. Ma tu sapevi questa cosa che era scritta nella Bibbia? Tu non la sai, però dici certo che la sapevo. E dici una bugia. La domanda è perché hai detto questa bugia? La cosa profonda era l'orgoglio. Perché non volevi che l'altra persona sa che tu non sapevi questa cosa e quindi hai detto una bugia. Ma non è uscita così per sbaglio, ma perché c'era una motivazione più profonda, l'orgoglio, e quindi ti ha portato a mentire. Quindi ogni volta che noi vediamo che abbiamo sbagliato nel parlare, la prima domanda è perché? Perché ho detto quella cosa? Qual è stata la motivazione? Da dove è scaturito questo? E questo ci porta ad andare in profondità dentro di noi, chiedere perdono, guarire il nostro cuore e di conseguenza le nostre parole cambiano. Abbiamo visto che abbiamo anche tre risorse meravigliose per vincere le battaglie delle nostre parole, perché a volte possono dire sì, però la lingua è indomabile, dice Giacomo, però l'uomo non può domare la propria lingua, ma lo Spirito Santo sì. Infatti, il frutto dello Spirito è amore, gioia, padre. Alla fine c'è autocontrollo. Quindi, se io dico non posso controllare le mie parole, non escono così, c'è un problema. Perché noi possiamo avere autocontrollo. Nel momento in cui siamo ripieni dello Spirito, possiamo controllare la nostra lingua. E poi abbiamo visto queste tre risorse meravigliose. Quindi, la prima risorsa è la speranza. Posso essere certo di poter vincere. Non è una battaglia incerta, chissà se ce la farò o non ce la farò. Ce la faccio assolutamente nel momento in cui sono ripieno dello Spirito. Ho questa certezza. E poi abbiamo un'altra risorsa, la ricchezza della gloria. Ho già tutto ciò di cui ho bisogno per vincere. Tante volte noi chiediamo, Signore, dammi più autocontrollo. Però è una preghiera un po' così, perché dice, il frutto dello Spirito è autocontrollo. Quindi non è che devo chiedere autocontrollo, devo assicurarmi di essere ripieno dello Spirito e di conseguenza avrò autocontrollo. E poi abbiamo potenza. Posso vincere. Quindi ho la certezza che posso vincere questa battaglia, ho tutte le risorse necessarie e oltre ad avere la certezza posso vincere. È una realtà. Posso vincere il mio peccato. Posso controllare la mia lingua. Posso questo perché sono in Cristo Gesù che mi dà questa forza e questa potenza. Utilizziamo le parole proprio bibliche, potenza, no? Che tante volte diciamo, ma io sono debole, io non ce la posso fare, però in Cristo siamo potenti. E questa è una cosa che tante volte magari sottovalutiamo, pensiamo sì, però sai, sono fatto così. No, non sei fatto così. Sei fatto in Cristo Gesù. Tu sei una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Quindi possiamo cambiare la nostra vita, possiamo cambiare le nostre parole. Le parole non sembrano abbastanza rilevanti, come abbiamo detto, a volte appaiono troppo ordinarie ed è facile sottovalutarne il significato, perdendo così di vista il valore che hanno. Come abbiamo già detto, che cos'è una parola? Non è niente, in realtà è tanto. Perché? Perché ha delle conseguenze. A volte pensiamo che, vabbè, parola più, parola meno. Parola più, parola meno fa la differenza. Morte e vita sono in potere delle parole. Le parole uccidono, le parole conferiscono vita, possono essere veleno o frutto. Scegli tu. Quindi le parole possono fare tanto male, possono fare tanto bene. E la differenza fra bene o male dipende da noi, come decidiamo di utilizzare la nostra lingua. Quale principio vogliamo applicare? Cosa vogliamo seguire dalla nostra vita? E abbiamo visto che ogni momento noi scegliamo tra parole oziose, parole micidiali, parole di vita. Allora, abbiamo diviso in tre categorie, oziose, micidiali e di vita. Però in realtà sono solo due categorie. Perché oziose e micidiali sono parole di morte. Parole di vita, naturalmente, sono parole di vita. Però abbiamo voluto dividere un po' le parole oziose perché Gesù, in un passo, sottolinea che di ogni parola oziosa che gli uomini avranno detto, dovranno rendere conto. Quindi se Gesù l'ha sottolineato, vuol dire che è qualcosa di importante. Sempre poteva dire di ogni parola cattiva, no, ha voluto sottolineare le parole oziose. Che tante volte parole oziose sono proprio quelle parole che pensiamo, ma non hanno un grande significato. E abbiamo visto quali erano queste parole oziose. Parole di circostanza dette senza un reale interesse. La classica frase, ciao, come stai? E poi però non ci interessa la sua risposta, no? Se magari inizia a dire, sai, no, 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 non ho tempo. Ma allora perché l'hai chiesto? E tante volte, perché chiedi? Ah, perché è buona consuetudine dire come stai. Però quando noi diciamo come stai, deve essere una parola sincera. E dobbiamo essere disposti ad ascoltare veramente. Le parole superficiali sono parlare tanto per parlare e non per arrivare a una soluzione, a una conclusione. Si parla di varie cose, ma perché hai detto questo? Ma così, giusto per dire qualcosa. Anche questa è una parola superficiale. Perché? Perché le parole, abbiamo visto, hanno una potenza, hanno un significato. E quindi parlare tanto per parlare non ha tanto senso. Fare discussioni così per poi non voler capire, magari l'altra persona, stanno parlando, due persone stanno parlando di un argomento, però nessuno dei due vuole ascoltare, vuole solo dire la sua, diventano parole superficiali, perché io voglio dire la mia, ok, però devo ascoltare quello che dice l'altra persona e riflettere. Se no è come parlare col muro, ecco, come si dice solitamente, no? Ah, io sono convinto di questa cosa, la cosa è così. Dobbiamo essere sempre disposti all'ascolto che è un argomento importante della comunicazione. Ma forse è proprio l'ascolto è proprio quello molto importante che tante volte ci perdiamo, perché pensiamo solo al parlare, quello che noi dobbiamo dire, però dobbiamo anche imparare ad ascoltare quello che dicono le altre persone. Parole oziose e superficiali sono canzoni e parole di consacrazione che svaniscono. Anche oggi, quando noi cantiamo i canti, le parole dicono, Signore, ti do tutto quello che ho, Signore, tu sei il primo posto della mia vita, Signore, ti loderò ogni giorno. E poi magari lodiamo Signore una volta a settimana. Ma allora quando io ho cantato, Signore, io ti loderò ogni giorno, ho cantato una bugia, una parola superficiale. E di ogni parola oziosa renderemo conto. Io direi, ma scusa, tu hai cantato quella canzone, però non la stavi vivendo. E dovremmo rendere conto. Lo so, tante volte questo ci spaventa o ci mette un attimino lì, però è giusto che noi comprendiamo l'importanza delle parole, come Dio si segna ogni parola che noi diciamo. Oppure quando noi, per esempio, preghiamo, diciamo, Signore, grazie perché tu provvedi sempre tutto splendidamente, eccetera, eccetera. E poi però parliamo con l'altro fratello e diciamo, sì, però Dio non sta provvedendo a me. Scusa, nella preghiera hai detto che tu Dio sei splendido, provvedi a noi, e poi quel fratello dice, mi sembra che Dio non stia provvedendo. Sono due cose che non vanno bene. E quindi quella parola diventa una parola oziosa, superficiale. Cliché o consigli superficiali, quindi la persona sta male, tu gli dai un versetto che tante volte è fuori da contesto, eccetera, eccetera. Altrimenti non possiamo andare avanti. Confessione tanto per. Dire Signore ma non fare. La parola più importante che utilizziamo spesso anche nelle preghiere è Signore. Oggi abbiamo parlato di nomi, questo è un titolo, Signore. Signore significa tu sei il padrone assoluto della mia vita, io faccio tutto quello che tu dici. Quindi ogni volta che diciamo Signore, stiamo dicendo questo. E se io dico Signore, e poi Dio mi ha parlato un determinato argomento, una determinata cosa, e non la sto facendo, quando dico Signore, sto dicendo una bugia. Perché sto dicendo Signore, Signore, ma non sto facendo la volontà. Anche Gesù a un certo punto dice, molti in quel giorno diranno Signore, Signore, però io non li conosco, perché? Perché non hanno fatto la mia volontà. Quindi le parole oziose, superficiali, non incoraggiano nessuno, anzi, creano un sacco di danni e sono un peccato. Quindi, oltre alle parole oziose, ci sono le parole, chiamiamole micidiali, sono quelle parole che possono distruggere psicologicamente una persona, perché sono a volte parole sarcastiche, pugnalate velenose, iniezioni di sfiducia che demoliscono l'immagine della persona a cui sono rivolte. Quindi le parole micidiali fanno del male. Le parole possono distruggere tanto quanto edificare, sono simili al bisturi che nelle mani di un chirurgo può guarire, ma nelle mani di un ragazzo spensierato può uccidere. Il bisturi è lo stesso, però dipende da chi lo usa e come lo usa. Quindi anche le nostre parole che utilizziamo possono fare tanto tanto bene o tanto tanto male. Quali sono queste parole micidiali che spesso diciamo alle persone, ai nostri familiari, ai nostri figli? Se è un disastro. Quando noi diciamo, magari siamo anche presi dalla rabbia, il ragazzo ha fatto una cosa sbagliata, diciamo, tu sei un disastro. Questa parola, pum, colpisce profondamente. Può rimanere lì tanti, tanti, tanti anni. E poi c'è bisogno di una guarigione per queste parole che abbiamo ricevuto. Oppure non ce la farai mai. Quando noi diciamo a un ragazzo non ce la farai mai, e dice perché dovrei impegnarmi se mi hai appena detto che non ce la farò mai? Che senso ha che mi impegno a scuola se mi hai appena detto che io non ce la farò mai? Tanto vale che faccio di testa mia, tanto non ce la farò mai. Questi sono tutti i ragionamenti che vengono fuori nella mente. Cosa c'è che non va in te? Idiota, cretino, non fai mai una giusta. Lo sapevo che rovini sempre tutto. Notiamo le parole mai, le parole sempre, non bisogna mai utilizzarle, perché sono delle bugie. Quando tu dici a una persona non fai mai una giusta, è una bugia, perché una ne avrà fatte giuste. Quindi quando invece dico mai, strumento, oppure sei sempre così, non è vero, è una bugia. Inoltre questa parola fa molto male alla persona. Ogni volta che parli non capisco mai ciò che dici, non capisci mai niente. Guarda tuo fratello, perché non sei come lui? Credevo di aver sposato un uomo e mi sono ritrovato un fellito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le parole sono micidiali e possono fare tanto, tanto male. A volte queste parole escono nel momento magari che siamo arrabbiati. Poi le vogliamo cercare di riprendere, no? Perché magari il ragazzo ha fatto qualcosa, in quel momento siamo arrabbiati perché ha fatto un danno, e allora iniziamo a gridare, sì, però non capisci niente, eccetera. Poi ci calmiamo, andiamo e diciamo, sì, non volevo dire quello. Ormai le parole sono arrivate, ormai le parole hanno colpito e non le puoi riportare indietro. A volte una risposta comica può far grandi danni, quindi le battutine un po' sarcastiche, sì, è così, non capisce mai niente, no? Magari fai una battutina che può sembrare divertente, magari davanti ai suoi amici oppure davanti ad altre persone, e questo anche fa molto molto male, come abbiamo visto. Però è micidiali, Proverbi 18:8, le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Fra le parole più micidiali sono proprio queste maledicenze, perché le parole del maldicente sono come ghiottonerie, cioè ghiottonerie è qualcosa che piace, qualcosa di goloso, che stimola la nostra carne. Guardando in televisione i vari programmi, talk show, eccetera, eccetera, qual è l'ingrediente che tutti guardano e ascoltano? Quello che parla male di quell'altro. Quello che fa maldicenza. Eh sì, hai visto, ha fatto questo. Ma qualsiasi programma che guardiamo tante volte viene messo il focus proprio su queste cose. Perché? Perché questo stimola la nostra carne. Perché quando si parla male di qualcuno, noi ci sentiamo meglio, no? Che diciamo, ah, lui ha fatto questo, io no. E quindi puntiamo i nostri occhi sull'altra persona invece di puntare su noi stessi. E poi piacciono, piacciono. Infatti esistono anche le riviste di gossip, no? Che parlano, quello ha fatto questo, questo. E hanno un successo tremendo. Vengono vendute centinaia e migliaia di copie. Perché? Proprio perché il nostro cuore, nel cuore della persona, piace la maldicenza. E quindi tante volte per noi è uno sforzo dire stop, non voglio ascoltare. Proverbi 26, 22 dice: le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. È lo stesso versetto. In due parti diverse dei proverbi c'è un versetto identico. E quando noi troviamo nella Bibbia lo stesso versetto o delle parole ripetute, è come che Dio stesse sottolineando, evidenziando, scrivendo in grande, per dire: guarda che questo è un concetto importantissimo. E quindi, trovando questo versetto due volte nei proverbi, anche diciamo così riavvicinati, sta dicendo: non prendete sotto gamba questo. Perché? Perché tante volte noi pensiamo: ah, io posso ascoltare qualsiasi cosa e non essere influenzato. Questa è una delle più grandi bugie. Perché quello che entra poi penetra. Sappiamo, per esempio, anche quando si ascoltano le canzoni, le musica, qu quante volte vengono ripetute alcune parole e poi ci troviamo a ripeterle senza nemmeno accorgercene. Perché? Perché sono entrate. E questo viene tante volte fatto in tante situazioni. Adesso non è che dobbiamo parlare, però tanti cantanti, eccetera, eccetera, utilizzano questo per far fare alle persone quello che vogliono, inculcare un modello di cultura. E guardando, diciamo, tante canzoni dei giovani parlano di ribellione, sesso, droga, alcol, fai quello che vuoi. E ascoltandole, 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 vengono sempre più influenzati. Quindi le parole maldicenti sono come ghiottonerie, quindi piacciono e penetrano fino all'intimo delle viscere, penetrano in profondità nella nostra vita, letteralmente vengono assorbite. Quindi non è vero che dico: io ascolto, faccio una valutazione razionale. Sì, puoi fare una valutazione razionale, però in realtà quando tu ascolti viene assorbito. E quando senti, magari qualcuno ha parlato male di quella persona, senti che quella persona dice una cosa, tu dici: ah, ma allora è vero. In realtà magari quella persona sta utilizzando quella parola così. Invece noi ci facciamo tutto il castello perché? Perché ci ha detto: quando questa persona utilizza questa parola significa che è questo, 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 questo. E invece non è vero. Quindi abbiamo detto: stiamo attenti a queste parole micidiali, le maledicenze quando le ascolti ti contaminano. E poi ci sono naturalmente le parole di vita, quelle che, su cui noi ci dobbiamo concentrare. Sono parole che invece di ferire guariscono, incoraggiano, fortificano. Sono parole dette con saggezza e con la sincera intenzione di aiutare e di edificare. Una parola tempestiva ha la potenza di spronare un corridore a continuare la gara, per riaccendere la speranza al posto della disperazione, per dare calore ad una vita che altrimenti sarebbe fredda, per stimolare una sana valutazione di sé in qualcuno che non guarda le proprie mancanze e per rinnovare la fiducia quando i problemi hanno il sopravvento. Una parola di vita non deve essere una parola teologicamente elaborata, eccetera, eccetera. Semplicemente tante volte un buongiorno al vicino o a, non so, il postino, qualsiasi persona, o la commessa. Buongiorno, tante volte vedi la faccia della persona. Ah, mi sta trattando da essere umano e non da una macchina che sta lavorando. Tante volte queste sono piccole, piccole parole che però possono rallegrare la giornata di una persona. Il nostro obiettivo è proprio questo, utilizzare le nostre parole per fare del bene. Naturalmente parole di vita ce ne sono tante, però ho voluto fare questo esempio del ciao, che può sembrare una cosa minima, che in realtà ha un grande potenziale. Tante volte per strada, per esempio, ci sono a Monfalcone tanti del Bangladesh, no? E tante volte le persone non li salutano. E quando magari tu li saluti perché magari sono i tuoi vicini, li vedi contenti. È una piccola differenza? No, è una grande differenza. Perché vedono che noi siamo diversi, vedono che noi ci interessiamo delle persone, eccetera. Una parola incurante può generare conflitti, una crudele distruggere una vita, una parola gentile può alleviare un dolore e una gioiosa illuminare una giornata. Una parola data a tempo debito può calmare una tempesta e una amorevole può guarire e benedire. Fai che le tue parole edifichino la fede di chi ascolta e siano incoraggiamento, incoraggiamento, poiché vi sono persone con ferite che non puoi vedere. Fa che il tuo proferire possa portare santità e benedizione a chi le ascolta. Quindi ancora una volta la differenza fra le parole. Prima di parlare, quello che dobbiamo fare è pensa. Pensa. Può sembrare una cosa sciocca, però troviamo nei proverbi. Prima di proferire parola, rifletti. Prima di parlare, ascolta. Allora, la parola pensa abbiamo fatto un acronimo, quindi ogni lettera ci dà un'indicazione. Quindi, prima di parlare chiediti, la E sta? Edifica? La N sta? È necessaria che dico questa parola? S è sincera? A aiuta? Quindi, prima di parlare, pensa. Prima di parlare chiediti, questa cosa che sto per dire. Edifica quella persona oppure la schiaccerà? Quella parola che sto per dire è necessaria? È necessario che io dico questa cosa a questa persona oppure non c'è questa necessità? E quella parola che sto per dire è sincera? Quindi se voglio fare un complimento a qualcuno, sì, lo sto per fare, però è la verità oppure lo dico tanto per dire? Poi quella parola che sto per dire aiuterà in qualche modo questa persona? Scegli le parole giuste. Abbiamo visto che non solo dobbiamo evitare le parole negative, ma c'è il principio della sostituzione. Bandita la bugia, la menzogna, ognuno dica la verità. Quindi togli la bugia, metti la verità. Perché tante volte noi, quando un po' ci scocciamo, ci arrabbiamo, diciamo, io non dico più niente. E questo è l'atteggiamento sbagliato, perché Dio non dice non dire più niente. Dice, non dire cose sbagliate, ma dire cose giuste. Quindi c'è questo principio della sostituzione. Abbiamo visto quindi, scegli parole di verità biblica nell'amore, quindi dobbiamo parlare alle persone, anche dire quando qualcosa che non va, dobbiamo dire la verità, però naturalmente è giusto anche l'atteggiamento nell'amore. Scegli parole di verità, evita le menzogne, metti la verità. Scegli parole di autocontrollo, quindi prima di parlare, pensa, non farti prendere, magari si sta discutendo, a un certo punto è normale che quando si discute le parole iniziano a uscire velocemente, quindi stop, magari fate un giro di 2 o 3 minuti, perché? Perché le parole che poi escono non le riprendi più. Scegli parole di edificazione, quindi che aiutano a crescere. Scegli parole di perdono, invece di amarezza o altro. Scegli parole di ringraziamento. Anche questo è interessante. Abbiamo visto scegli parole di ringraziamento. Ringraziamento abbondi. Tante volte noi leggiamo quel passo e diciamo abbondi, ringraziamento. Ok, dobbiamo ringraziare Dio. Sì, vero, dobbiamo ringraziare Dio. Però quel passo dice qualcos'altro. Sta dicendo ringrazia le altre persone. Quindi evita alcune parole e ringrazia le persone. Non diamo per scontato le cose che abbiamo, le cose che ci danno le persone, ma abbondi il ringraziamento. E poi abbiamo parlato gli ultimi due studi, uomo-donna. Nella teoria tutti sappiamo che uomo e donna sono diversi nel modo di ragionare o vedere le cose, ma nella pratica quotidiana ce ne dimentichiamo. Sappiamo che l'uomo e la donna vedono le cose in un modo diverso. Però quando noi parliamo con un uomo o con una donna, vogliamo che l'altra persona pensi esattamente come noi. Però se è una donna non può pensare come un uomo, se è un uomo non può pensare come una donna. Quindi dobbiamo comprendere, stiamo parlando con una persona, come abbiamo detto scherzosamente, di un altro pianeta, cioè che parla un linguaggio diverso. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare ad avvicinarci, a cercare di comprendere l'altro, l'altro comprende noi, ci troviamo a metà e lì ci sentiamo. Perché se io rimango nella mia e tu rimani nella tua, tu puoi parlare quanto vuoi, io posso parlare quanto voglio e non ci comprendiamo. E non si va da nessuna parte. Si saranno detto migliaia di parole, però non c'è stata nessuna comunicazione. Ah, avevamo detto sì, scherzosamente, gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere, proprio per dire che a volte pensiamo in un modo completamente diverso. C'è, per esempio, l'uomo che nella maggior parte è più razionale, la donna che magari è più emotiva. E questa diversità è una complementarietà. Perché? Perché nella coppia uno vede un lato, uno vede un altro, insieme si comunica, si parla e si prende la giusta decisione. Quindi dobbiamo riconoscere differenze fra uomo e donna. Abbiamo già detto, insieme c'è complementarietà. Quindi alla radice di molti problemi di comunicazione c'è quello che ho detto prima, la mancanza di ascolto. Perché tante volte non ascoltiamo. Facciamo la domanda e non ascoltiamo, perché diciamo faccio la domanda, ho già la mia risposta, non mi interessa quello che dirà. Perché? Perché so già che io sono nel giusto. Quindi mancanza di ascolto, quando noi non ascoltiamo, perché non ascoltiamo? Perché a volte c'è orgoglio. Perché penso di sapere già. Oppure sto parlando con la persona non ha ancora finito di parlare, io già sto pensando alla risposta da dargli, perché? Perché io ho già capito dove vuole arrivare. E tante volte noi facciamo questo e mettiamo in stand-by le nostre orecchie, non ascoltiamo. In realtà dobbiamo ascoltare bene le parole. Le parole, ma anche gli atteggiamenti e tante altre cose come abbiamo visto. Abbiamo detto due per uno, perché dobbiamo ascoltare il doppio e parlare la metà. Questa è una grande sfida. Parlare il doppio, ascoltare. Non eravate attenti, non stavate ascoltando. Ascoltare il doppio e parlare la metà. Perché tante volte noi siamo molto veloci a parlare, però non ascoltiamo. Giacomo dice, siate lenti nel parlare, pronti ad ascoltare. Perché? Perché la maggior parte, diciamo, della comunicazione sta nel capire, nel comprendere quello che l'altra persona dice. Perché se io non ascolto bene, darò risposte che la persona non ha chiesto. E concludiamo con questo canto che abbiamo cantato in tutti, diciamo, questi mesi, in questi studi, Cambia il cuore mio, perché abbiamo visto che la comunicazione ha a che fare certamente con la lingua, però principalmente col nostro cuore. Perché? Perché tutto deriva da lì. Come sempre, incoraggio a riguardare gli studi. Naturalmente abbiamo fatto una panoramica molto superficiale, molto veloce, però magari oggi abbiamo collegato un po' di cose insieme e abbiamo visto qualcosa che magari ci era sfuggito, però quello che ci deve rimanere è questo. La lingua è potente, può fare tanto bene, tanto male. Non è che la lingua è male, è come la usiamo. E per usarla nel modo giusto dobbiamo essere in giusta relazione con Gesù. Amen.
Possiamo cantare questo canto in piedi, vogliamo alzarci. abbia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, l'argilla io, di modellarmi, io ti prego Dio. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, che sia come te. Il vasaio, l'argilla io, di modellarmi, io ti prego Dio. Cambia il cuore mio, fa che sia sincero. Cambia il cuore mio, come
questo canto ci ricorda che alla fine il nostro desiderio, il desiderio di Dio è quello che noi siamo.